Abend, meine Damen und Herren.
Buonasera a tutti.
Nächsten Webinar in unserer Reihe Die Deckung des Ich, Fragen zu unserer Identität, heiße ich Sie herzlich willkommen.
Vi do il caloroso benvenuto al secondo webinar della nostra serie La scoperta dell'io, domande sulla nostra identità.
Gestatten Sie mir, dass ich mich ganz kurz vorstelle.
Mi presento brevemente. Sono Maria Grosso, Presidente dell'Associazione Non-Profit Knotenpunkt Knotenpunkt, che ha dato il via all'evento. E stasera vi accompagnerò come moderatrice. Knotenpunkt Begegnung Verbindet nasce da un'amicizia tra persone per le quali la comunicazione della fede cristiana, nella cultura e nell'educazione è determinante. Collegato a questo c'è il desiderio di incontro e comprensione tra persone di diverse visioni del mondo, religioni e nazioni. Il nostro punto di partenza è che l'uomo è un ricercatore, con tutta la sua libertà, intuizione e amore desidera una vita bella e appagante. La ragione e l'intelligenza lo aiutano a riconoscere i suoi bisogni interni ed esterni e a scoprire e sviluppare risposte. Ci vogliamo accompagnare l'un l'altro in questo cammino. Stasera non solo vi è permesso di guardare e ascoltare, ma anche di partecipare attivamente. Sentitevi liberi di inviarci le vostre domande e commenti all'indirizzo email di entdeckungdesichfragen@web.de. Vi lascerò fluire nella conversazione in modo da instaurare un dialogo con la nostra relatrice. La nostra serie La scoperta del io si concentra sulla questione dell'identità. Cosa che mi rende, cosa definisce il mio essere uomo? Qual è il punto verso cui tengo tutte le mie sensazioni, sentimenti e la mia comprensione in attesa di un compimento? La nostra ospite questa sera è la professoressa Anna Barbara Gerg-Falkowitz. Siamo molto onorati della sua partecipazione, anche perché pochi giorni fa ha ricevuto da Papa Francesco il premio Ratzinger. Il premio Ratzinger viene assegnato dal 2011 ed è stato descritto da una commentatrice come il premio Nobel per la teologia. Ancora una volta, congratulazioni a lei, professoressa Gerg-Falkowitz, e grazie mille di partecipare questa sera nonostante gli sforzi del viaggio. Del suo curriculum cito solo alcuni punti. La professoressa Gerg-Falkowitz è filosofo della religione e ha ricoperto la cattedra di filosofia della religione e studi religiosi comparati presso l'Università Tecnica di Dresda dal 1993 al 2011. Dal 2011 dirige l'Istituto Europeo di Filosofia e Religione presso l'Università di Filosofica Teologica Benedetto XVI a Heiligenkreuz, vicino a Vienna. La sua ricerca verte sulla filosofia della religione del XIX e XX secolo, e in particolare riguarda Edith Stein e Romano Guardini, ma include anche la fenomenologia del dono, e questo ci avvicina molto al titolo del suo contributo odierno, che è Il segreto di una grande accettazione, cosa cambia se mi concepisco come un dono? A lei la parola, professoressa Gerg-Falkowitz.
Wunderbar, dann einen schönen Abend allen.
Buonasera a tutti. Sono molto lieta di affrontare questo grande tema e sono contenta di poter affrontare un dialogo alla fine. Sapete che sono filosofa della religione. Di solito sembra un po' complicato, suona un po' complicato. Spero che non succeda, perché la filosofia articola e parla delle domande che abbiamo tutti. È come la teologia. Certo, ci sono filosofi di mestiere, ma il nostro essere, la nostra esistenza pone domande filosofiche. Chi sono io? Comincio con il primo pensiero.
Kinder, können hingegeben schlafen.
La più grande domanda sono io stesso. I bambini dormono affidati. C'è molto nel loro sonno, fiducia, essere portati, assenza di domande. Quando diventano più grandi cominciano a dubitare, a preoccuparsi, e questo mostra un fianco scoperto nella nostra esistenza. Dove ero prima di essere con voi? E i genitori cercano domande imbarazzate, perché potrebbero esserci lacrime, se la risposta è: prima che tu fossi da noi non c'eri. E questa domanda passa per tutte le età e cambia in questo processo. Nella pubertà si chiama: chi sono io in realtà? E com'è imbarazzante se uno non trova risposte adeguate. Uno cambia il suo nome, la sua pettinatura, si mette i piercing, i tatuaggi, e ugualmente si trova orrendo e venuto male. Alle volte uno ha la domanda sognatrice: cosa sarebbe se avessi altri genitori, fossi più intelligente, più magra, più bella, più equilibrata? La domanda può essere ancora più...
Ich sitze ohne meine Zustimmung in einem Zug.
Sono come su un treno che porta da qualche parte, ma dove?
Aber an wen? Wer so schläft schon schlechter.
E a quel punto non dorme già più così bene, perché non vive più la sua vita.
Aufzureizen oder zu betäuben.
E prova ad eccitarla in qualche modo artificiale, magari pagando, e c'è anche gente che gli aiuta in questo.
Per il... Sei du selbst. Ein anderer...
Con il titolo Sii te stesso. Un altro bel titolo era Cerca la donna selvaggia in te. E spesso paghi tanto per arrivare a una risposta pagata a caro prezzo terapeuticamente: io vado bene così. Per essere veramente se stessi e non solo più o meno ok, dobbiamo sapere da dove veniamo e dove andiamo. Ma il mistero della nostra provenienza è irremovibile, come anche il mistero del futuro. Non lo capiamo, non capiamo noi stessi. Nella favola dei fratelli Grimm del Uccel trovato, un cacciatore sente un neonato nella foresta, sale sull'albero e trova lassù, fra i rami, il bambino ha una camicia di seta e una collana d'oro come segno della sua provenienza. Lo prende, lo conserva e poi si scopre che è un principe. Il messaggio è che i bambini sono... Gli esseri umani sono principi di provenienza nobile. Un'altra favola dei fratelli Grimm con il titolo D'ogni pelo. L'apparente cameriera e cuoca d'ogni pelo è in realtà una principessa.
Aber darunter schimmert das Sternenkleid. Am zweiten Tage das Mondkleid und am dritten Tage das Sonnenkleid. Und der junge König erkennt sie an diesem Schimmer.
Le stelle, quello della luna e quello del sole. Il giovane re la riconosce ovviamente e la sposa. Sotto questa apparenza, sotto questo vestito, l'uomo ha una provenienza reale, regale. E quindi, nonostante tutte le ferite, i temporali e le cadute, c'è un'origine nobile. Ma da come lo sappiamo? Non ci sono abbastanza uomini che non hanno risposta alla loro esistenza, che non sanno cosa farsene della loro esistenza rovinata, vuota, noiosa. Possiamo andare ancora più in là quando si parla di morte. La morte ci toglie di mano quello che siamo. Qualcosa ce lo porta via addirittura con forza. Ma se devo sparire nell'oscurità, e evidentemente vengo da questo buio, sono solo il gioco di un momento, un lampo di un capriccio divino, sono l'espirazione di una condensazione di un'energia del mondo, del cosmo, che poi mi risucchia, sono una gocciolina che risparisce nell'oceano e finisce. Queste immagini provengono dall'antica India, Per l'India questa ruota che gira sempre non ha una soluzione e quindi c'è la reincarnazione. E così il giro e la sofferenza ricomincia sempre. È quasi una minaccia. Non si riesce a uscire da questa ruota. Tanto che Buddha, che originariamente è un indù, ha stabilito che questa ruota a un certo punto sparisce nel nulla, nel non essere, nel nirvana. Certo, questo è un problema. Si cancella tutto quello che determina l'io. La domanda muore con colui che la pone. La sofferenza si risolve perché colui che soffre sparisce. Ma non solo l'India. Anche l'Europa si è chiesta, la vita è un sogno o il sogno è vita? E oggi, ancora in modo più materialistico, ci chiediamo, sono solo un piccolo elemento nell'ordine della natura? Quale caso mi ha sputato fuori? C'è un secondo pensiero che intitolo Metà e metà. Osserviamo un attimo il modo particolare con cui esistiamo. Sappiamo di noi che siamo esseri vulnerabili, divisi in mezzo fra la biologia, il corpo, il sesso, i nostri apparati, fra questo e la individualità, la unicità della nostra esistenza. Non vivo due volte, ancora meglio la personalità, che si esprime in modo inconfondibile nel sentimento, nella vita dell'anima, nello spirito. I greci parlano del centauro, un essere mitologico con corpo di cavallo e testa di uomo. E così è un po' l'uomo con la scintilla divina dentro di sé. E c'è una contesa fra la parte animale e la parte divina dentro di noi. Cosa intendo con metà e metà? Anche le cose, le piante, gli animali, il cosmo sono in uno stato analogo, sono vulnerabili, sono finiti, legati al tempo, ma noi siamo gli unici che lo sappiamo, che lo sanno. E siamo soprattutto coloro che sono colpiti da questo fino nell'intimo. Nel XIX secolo le prime forme di psicologia non erano ancora sviluppate e portavano alla luce l'esistenza nelle sue profondità. E lì cosa trovavano? La paura al fondo dell'esistenza. Nessuno è signore della sua vita, né dell'inizio né della fine, né della propria futuro.
Er nannte das eine Kränkung.
Così l'abbiamo imparato al più tardi, come vedi. Siamo
nämlich einer Triebwelt, die wir wenig im Griff haben. Nietzsche, noch einmal 19. Jahrhundert, hat formuliert.
Nietzsche ha detto all'inizio del secolo: nell'altezza vuoi andare, hai desideri le stelle, mia anima. Ma i tuoi istinti vogliono anche loro la libertà. I tuoi cani selvaggi vogliono andare nella libertà. Urlano in cantina perché il tuo spirito vuole sfondare tutte le prigioni. C'è sempre un conflitto. La nostra esistenza è irritata. Il barocco lo dice con questa espressione: humus, fumus, sumus. Siamo polvere e fumo. Possiamo dirlo in modo più sobrio con Arnold Genen, un antropologo degli anni 30. L'uomo è un essere incompleto. L'antropologia parla del dolore umano come una cosa che è mal cresciuta. Saremmo aquile e pantere, questo sarebbe l'uomo vitale, l'uomo spontaneo, ma i deboli, i feriti che non sono adatti alla vita sono come una offesa di questa immagine. sono frasi forti che si riferiscono a un istinto di archetipo e non sono del tutto sbagliate. C'è una semplice battuta che dice meglio essere sani che malati, o ancora meglio ricchi e belli che brutti e malati. Ma la normalità è c'è sempre qualcosa di noi che è povero e brutto. È costitutivo per tutti, a prescindere dalla nostra volontà. È inevitabile. L'uomo come essere contrassegnato dal dolore. E quindi torna l'eterna domanda. Perché la vita umana, come ogni vita, è predisposta con così tante lacune? Essere incompiuti, essere a metà, è parte delle esperienze normali dell'uomo. Nel mito, l'eroe è invulnerabile, ma poi c'è un piccolo punto, per esempio fra le scapole, e lì è vulnerabile. E questo piccolo punto del nostro corpo non si può rendere invulnerabile e da lì sicuramente arriverà la freccia che porta alla morte. Ogni uomo è un abisso. Vengono le vertigini se uno ci guarda dentro, dice Georg Büchner nel suo Wojciech. Ma cosa ne consegue? Solo un disagio? E soprattutto alcuni equivoci e un comportamento sbagliato.
L'equivoco di voler disperatamente essere se stessi, l'ego trip.
Dieser großartige Ausdruck verzweifelt man selbst sein wollen stammt von Kierkegaard. Das ist jetzt unser dritter Gedanke.
Kierkegaard, nel suo capolavoro Il concetto dell'angoscia, chiama la ricerca di sé, che era già moderna all'epoca, voler disperatamente essere se stessi. Una mucca non si occupa del problema se è davvero una mucca, però noi ci domandiamo, siamo davvero uomini? Sembra divertente, ma non lo è. In alcune forme della meditazione, e meditazione non vuol dire semplicemente andare nel mezzo, è questo centro, un punto, come il centro di un cerchio, si trova dietro l'ombelico.
Neuzeitliche Heilige hat uns bereits daran erinnert, wenn man nur bei sich ist, so die Vorstellung, bei sich anzukommen, können sich zeigen ungewohnte Leere und Stille, sagt sie, ein unbefriedigendes Lauschen auf den Schlag des eigenen Herzens. Das freie Subjekt, die Person, ist als solches gänzlich ins Leere ausgesetzt. Karl Valentin formuliert es natürlich witziger. Liesel Karlstadt bat ihn einmal, doch in sich zu gehen, und er antwortete, war ich schon, ist auch nicht viel los. Verzweifelt man selbst sein wollen, kann auch eine Mischung von Faulheit und Trotz und Alternativlosigkeit sein. Ich bin eben so, ich kann mich eben nicht ändern. Myself is my castle. So ist die Grundversuchung aller Selbstsuche. Und darin lauert ein Gefahrenpunkt. Es gibt eine einsame Mitte, in die man sich einspinnen kann. Man nennt das nun Cocooning, also wie ein Kokon, in den sich die Raupe einspinnt. Und das wird neuerdings verstärkt durch das immerfort mögliche Einspinnen in die Welt der Medien, und zwar vor allem des dort gezeigten Lebens, das ja kein Leben ist. Einem anderen Leben zuschauen heißt sein eigenes Versäumen. Dann kann man sich das Leben auch gleich sparen. Ist unser Kokon in der Selbstgehörigkeit wirklich die entscheidende Gestalt des Lebens? Vorsicht.
L'appartenenza a se stessi è davvero la forma decisiva della vita? La solitudine vuota dell'interno non è altro che un'anima in sé curvata, l'anima ricurva di Agostino che sprofonda in se stessa con il rischio della morte interiore? La ricerca del Graal di se stessi ha effetti per lo più paralizzanti, non da ultimo a scapito delle relazioni tra partner e figli. anche dei propri, coi propri figli. C'è quindi un accettarsi sbagliato, l'ego trip. L'appartenenza a se stessi non è ancora la forma decisiva della libertà. Già nella parola risuona il processo dell'ascoltare che può degenerare nel plagio.
Recording in progress.
Sarebbe la vita ossessionata da se stessa che non dà spazio a nulla. La mera contemplazione di sé che non può rinunciare a se stesso. E inoltre non ha nessuno a cui abbandonarsi. Hegel potrebbe aver ragione. L'autorealizzazione è fornicazione con se stessi. Ancora più ferocemente, come dice un sociologo, coloro che cercano se stessi trovano se stessi, questa è la loro punizione. Devo irrigidire se sono solo me stesso. Guardiamo l'alternativa. Kierkegaard ha detto anche disperatamente non voler essere se stessi. D'altra parte ci attende una caduta non meno pericolosa nell'io fluente che oggi sembra avere un effetto redentore. Perché l'esistenza di sé difesa, radicata, porta spesso alla noia o all'odio di sé, disperatamente non voler essere se stesso. Si dice che il genere in particolare sia fluido. Non posso convertirlo? L'identità fluida quindi non ha bisogno di un sé, di un corpo proprio, di una dimora.
Erinnern wir uns noch mal an den Titel Wer bin ich und wenn ja wie viele?
Chi sono io? E se sì, quanti? È il plurale la soluzione?
Denken wir einmal darüber nach, damit wir da, dass wir damit nicht nur ein Ich verstellen, es gibt dann eben viele Ich.
Ci sono molti io. Ma si parla di relazioni vive, una relazione è più di un momento. Un cambiamento di genere gioca un ruolo. È come se partecipassimo in teatro, è come se fossimo per protagonisti di un teatro. Se ci sono io posso andare anche al plurale, ma esisto ancora io? Questa modifica di noi stessi anche al tempo corporeo, una decarnazione, una disincarnazione. Molti di noi conoscono l'incarnazione, ma non ci stiamo occupando adesso di una decarnazione, una disincarnazione della realtà umana. Io, persino il mio genere, sono il mio costrutto. Anche la mia controparte è un costrutto. Il mio marito è un costrutto. Non ci sono fatti, solo interpretazioni, ed è questo pericoloso. Pericoloso perché è vero a metà. È vero che dobbiamo interpretare la realtà. Ma la seconda frase più importante è che interpretiamo qualcosa. Non parliamo del nulla, stiamo parlando di qualcosa, e questo qualcosa è importante. È qualcosa di presente, anche con cui qualcosa di presente. Quindi oggi ci troviamo nella risacca del progresso, per essere in grado di costruire noi stessi. Vogliamo costruire anche qualcos'altro, bambini. Un bambino oggi potrebbe avere fino a 5 genitori. Il donatore biologico di ovuli, la madre surrogata, la madre sociale, il donatore biologico di sperma, il padre sociale. Quindi siamo in un concetto di bambino design e dell'autopresentazione costantemente corretta. In Silicon Valley, il matematico Ray Kurzweil immagina persino di installare nanocomputer nel corpo umano. Ovviamente possono poi essere riprogrammati i corpi umani, ma magari poi li riprogrammano anche altri. La sua domanda progressista è: il futuro ha ancora bisogno dell'uomo nella sua forma attuale? Perché l'uomo di adesso ha dei limiti, dei limiti tra carne e plastica, corpo e computer, che svaniscono. Questo significa anche i confini tra me e il controllo esterno diventano fluidi. Quindi il nostro mondo vitale è sulla pericolosa strada dello superare l'esistenza umana. E il nuovo obiettivo è il transumanismo. Vogliamo davvero diventare trans in questo senso? Se diventiamo il nostro software, con il corrispondente obbligo di cambiamento costante, questa visione segna una distruzione, l'abbandono di un io. Se considero l'io come una cosa che posso continuamente ricostruire, considero solo dei costrutti. Se sono donna e voglio provare a diventare uomo, c'è una libertà nell'autodistruzione. Il passaggio allo slogan del terzo genere è apparso già nel 1900. Nel 2018 il Bundestag tedesco ha approvato una nuova legge dello Stato civile riguardante il terzo genere. Questa legge c'è solo qua in Germania e che per la prima volta nel mondo si occupa della sensazione soggettiva del proprio genere, non più basata sui fatti. In questo senso è tutto inscenato, è come se portassimo una maschera che non nasconde alcun io, ha detto Jane Flex. Oggi è sempre più facile disintegrarsi. Il mondo virtuale ci consente sempre di scambiarci. Possiamo sempre avere una seconda pseudo-identità sul nostro smartphone. I mondi apparenti, la seconda vita, sostituiscono il mondo reale. Invece, contro ogni autocostruzione, contro ogni tecnologia, contro ogni presunta riformatazione, una donna del XVI secolo ci disse: vivi tutta la vita, tutta la tua vita, ama tutto il tuo amore, muori tutta la tua morte. Si chiamava Teresa d'Avila. Ma la domanda è: come vivo tutta la mia vita?
Siamo al quarto passaggio, crescere verso un io in tre passaggi. Guardiamoci i poli dell'esistenza. Abbiamo già visto che l'esistenza non è semplice, non vogliamo dire questo. Ci si può consolare che nessuno ha una personalità perfetta dalla quale decade. No. È un compito per tutta la vita ed è una tensione particolare, ma tensione vuol dire anche vitalità. Come entriamo in queste tensioni? Attraverso queste tensioni arriviamo a un'esistenza vissuta. Nessuno è a casa da subito, dall'inizio dell'esistenza. Non dobbiamo essere ingenui. Bisogna sempre ripartire. Guardiamoci questi tre poli della crescita. Identità, essere io, comincia da fuori verso il dentro, dal noi all'io. Innanzitutto nasciamo in una famiglia e cresciamo con la stima o il rifiuto di altri. Prima di dire abbiamo un io, c'è un'identità di noi. È una cosa nota nella psicologia dello sviluppo. All'inizio l'io vacilla, poi con amici, la scuola, i nostri rapporti, ci sviluppiamo il nostro io.
Vielleicht nur durch eines, die Mutter, den Vater.
Attraverso dei volti, la mamma, il papà o i fratelli. Gli altri mi dicono chi sono. Prima dell'identità dell'io c'è l'identità del noi. E se non abbiamo abbastanza stima da parte degli altri, rimaniamo deboli per tutta la vita. Non crediamo a noi stessi per tutta la vita. Occorre recuperare con un lavoro faticoso. Secondo passaggio, più avanti. L'identità cresce anche da dentro a dentro. La via da me a me, così diceva Simone Weil, la filosofa. È un cammino difficile, non è mai interamente completato, è un oscillare delle proprie forze e debolezze, vicinanza e distanza da altri, amor proprio e anche distanziamento, autocritica. Grande innamoramento per me stesso non mi porta a me. Quindi essere in sé, ma anche distanziarsi da sé, è veramente una tensione. E quindi c'è una terza tensione in questa vita, quella più importante. Cito Sant'Agostino, che anche lui ha avuto un lungo percorso per arrivare a sé. La sua infanzia e la sua gioventù, fino anche all'età adulta, la giovane età adulta, era come un percorso a vuoto, secondo le sue parole. E lui dice, e io dicevo, ora incomincio, ora che io sono uscito da me stesso. Qui non c'è più pericolo, perché rimanere fermo in me, questo era il pericolo. Può sembrare una sfida, una riflessione sull'identità con queste parole. L'identità cresce da dentro a sopra, prima da fuori a dentro, poi da dentro a dentro e ora da dentro all'alto. Cos'è l'alto? Alto è tutto quello che ci tira in fuori da noi stessi, per esempio obiettivi, orizzonti, speranze, la bellezza, qualcosa che attira, e ovviamente nella maniera più classica, l'amore attira. Rimaniamo un attimo nel concetto di tensione, vitalità, ma è anche un superamento, non solo sistemarsi, rimanere, ma correre verso qualcosa che vale la pena. Questo però vuol dire che il centro non è dentro di noi, come anche fisicamente non è nell'ombelico. Non siamo fatti come egoisti, e infatti gli egoisti non ci piacciono. Siamo nella nostra forma ideale, siamo esseri che amano. Il centro è in un tu, e da lì torna all'io. E per questo siamo consegnati al tu, affidati al tu, nel guarire e anche nel ferirsi, nell'essere feriti. Nella Bibbia c'è scritto, come il volto si specchia nell'acqua, così un cuore umano si specchia nel cuore dell'altro. Ancora una bella formulazione di Goethe, espressione grammaticamente sbagliata, ma è magica e la ripeto. Tu sei mio e ora il mio è più mio che mai. E così abbiamo già recuperato. Essere tirati fuori da sé è la nostra felicità. Un altro viene a prenderti e in un altro trovo me stesso. Questa è una felicità difficile e pericolosa. Già Platone ha mostrato che Eros caccia come un cane da caccia, muove e spinge. Nell'immagine dell'antichità, l'uomo è come una pantera. Non è solo un'assicurazione sulla vita. La pantera è anche in agguato, è pericolosa. Ma quando riesce l'amore, è un'avventura meravigliosa. Tu dici a me chi sono. Se lo leggiamo più profondamente, il diventare compiuti, trovare se stessi, non è solo una cosa che si fa, che si vuole, si produce, ma è risposta. Risposta a qualcosa che ci attira al di fuori. Diventare compiuti significa aprirsi a qualcuno o a qualcosa che mi sfida, che mi tira fuori da me stesso. Adesso guardiamo bene nel quinto passaggio. Il titolo è qualcosa che abbiamo già accennato. Tu dai me a me. C'è un'esigenza profonda di essere attirati fuori. Cerchiamo sempre un controparte, che in tedesco è fatta dalla parola di fronte, gegen e über, e ci porta fuori, sopra. Per fortuna del mio centro c'è una felicità reciproca. Di questo parlano le culture religiose. Alcune di loro, certamente, soprattutto quelle asiatiche, lo chiamano un passaggio al nulla, una salita, un'ascesi al nulla. Ci sono religioni in cui il peso dell'esistenza si svolge, si perviene al desiderio del nulla, di togliersi tutti gli ostacoli, perdendo anche se stessi, con la sparizione di sé. È l'unica possibilità? No, ce n'è una più profonda, ed è: si può arrivare a se stessi senza rinunciare a se stessi, senza fondersi o sparire, anzi, rimanendo custoditi, rimanendo veri. Questa è la possibilità riportata dal racconto biblico. Siamo in questa tensione da dentro all'alto. La Bibbia parla di un superamento di confini, non come un tramonto, come una goccia che sparisce nel mare, nel tutto, nel nulla. Non è l'immagine del mare, che è anonimo, è un'altra immagine dell'Antico e del Nuovo Testamento. L'amore incomincia con Dio, un incontro d'amore con Dio. E non è che due diventino uno in modo, ognuno diventino una cosa identica, no, rimangono nella beatitudine della loro unità. Come si fa altrimenti ad amare, se ci si deve confondere? Non tu sei me, ma tu sei mio e io sono tuo. È quello che ci dà fastidio, che non fa parte della nostra cultura. Si può essere salvati da un'altra mano? Tu mi dici chi sono. Con il tu si riguadagna, si riconquista l'io. Cosa sperimentiamo nell'amore? E adesso arriviamo al dono. Se ci concepiamo come un dono di un grande donatore, nessuno, qualcuno voleva che io fossi, dice di nuovo Sant'Agostino. E qui, da qui sorge una forza stravolgente. Mi dai di nuovo la vita, dice il Salmo, e mi tiri fuori dalle profondità della terra. E allora non è un cerchio chiuso l'immagine che ho di me stesso, ma un'ellisse. È un oggetto matematico che ha due centri, due fuochi. E tra di loro c'è un dialogo. C'è il creatore e ci sono io, la creatura. E fra questi c'è un dialogo. Tu dai me a me e io ti rispondo. E così posso amarmi. Posso accettare il mio sesso, le mie capacità, i miei limiti, quello che so fare, quello che non so fare, perché tu mi hai voluto e mi trovi bello, e così anch'io mi trovo bello. I miei doni vengono da te, non dalla biologia, dalla natura, da processi fisici, chimici o da un qualche potere anonimo che mi ha combinato insieme da ingredienti casuali. No, vogliamo andare a colui che ci ha fatti. Vogliamo conoscerlo per conoscere me stesso. Mi ha apparecchiato la tavola, mi ha preparato il matrimonio. Molte religioni condividono l'analisi dell'uomo, l'analisi della felicità fragile, ma sanno veramente come si ritrova ciò che si è perso? Nessuna religione è ardita come il messaggio di Cristo. Il mistero è: tu mi hai voluto. Questa è la realtà più alta che si può pensare. Posso vivere come dono. I miei interessi, le mie gioie, i miei limiti. Qualcosa che mi è stato posto dentro. Tutto questo posso trattarlo come un dono di un altro. Se mi vedo come dono, posso essere entusiasta e accettare la mia esistenza. Meglio ancora, posso conoscere il mio creatore, il mio fautore. E questo rapporto può essere eterno. Tu volevi che io ci fossi. Questa è la felicità. Il grande teologo von Balthasar, in una sola frase, ha riassunto questo. Essere strappati da noi stessi è l'origine del cristianesimo. E allora non c'è più questo egocentrismo, questa corazza dell'ego, questo gorgo, oppure il rischio di fuggire da sé, di rifiutare sé. C'è una tentazione alla piccolezza, la tentazione di stimarci poco. Proviamo con il pensiero biblico, veniamo da una chiamata divina, e questo essere voluto contro tutti i dubbi umani è ciò di cui parla la Bibbia. Non parla di una ruota che gira a vuoto, una ruota del caso. Non parla di chimica, fisica o biologia, che pure sono una parte del mio essere. Molto più profondamente parla di una volontà, non una potenza senza forma o un ente potente ma senza volto, una natura onnipresente. No, una volontà mi chiama all'essere. E questa volontà è felicità, è una gratuità. Si può dimostrare? Pensiamo di nuovo all'inizio. Noi compariamo misteriosamente e in modo imprevedibile, all'improvviso. Tutti proveniamo da una notte in cui non ci conosciamo, in cui anche i genitori non ci conoscono. Finiremo in una notte che si chiama morte, quindi anche un futuro oscuro, ma quello che ci viene assegnato, questa notte, non è buia. Siamo dono di un inizio divino. Siamo figli di una grazia. Stiamo portati sulle ali sopra un abisso, dice di nuovo von Balthasar. È l'abisso del non essere. Quando ci svegliamo, siamo già nella vita e cominciamo ad riavvicinarci a tentoni a questo inizio meraviglioso. È come se andassimo a tentoni per tutta la vita, a quel istante dove rivedremo la nostra origine e capiremo tutto. Nel Vangelo dice: allora non mi chiederete più nulla. Vedremo tutto il nostro essere tessuto in un tappeto pensato per noi. Che bello. Se si comincia a consolidare il da dove veniamo e il dove andiamo, senza finire nel buco nero del nulla. Un risvegliarci per la sua chiamata, da lui verso di lui. Abbiamo già seguito questa chiamata una volta, quando ci ha chiamati alla vita. Il Salmo 16 dice: io vedrò il tuo volto nella giustizia. E un giorno, quando ogni giorno mi sveglio e mi sazio della tua presenza. Allora so chi sono. Lo so perché lo leggo nel tuo volto. Questo saziarsi va addirittura oltre la morte. Al cuore del cristianesimo c'è un pensiero ardito. Non c'è una rotazione di rinascita, reincarnazione, nuovamente morire, sparire nel nulla. Non c'è solo un'anima dopo la morte, come in molte religioni. No, la novità, l'originalità è che ci sarà una vita compiuta nel proprio corpo. Corpo, vita, amore sono molto legate. E Hildegard di Bingen ha formulato: addirittura risorgeremo come uomo e donna, non in una cosa senza caratteristiche, neutrale, no. Io risorgerò, come Gesù è risorto mantenendo le sue ferite, conservandole. E anche noi saremo con il nostro corpo, precisamente il nostro corpo, certamente con una trasfigurazione che ora non sappiamo immaginare. Amore, vita e corpo sono veramente insieme. La carne è il cardine, caro cardo, il cardine intorno a cui ruota tutto. Nessun'altra religione afferma questo. Cristo risorto non è un fantasma. Anche dopo la risurrezione mangia al lago come prima, è veramente lui, corporalmente, comprese le ferite. E anche noi saremo con il nostro corpo. Dove andiamo? Chiedeva il poeta Novalis, che festeggia l'anniversario, e risponde: sempre verso casa. La vita è un moto, diventare sempre più vivi. E di nuovo Sant'Agostino dice: vedere colui
Freude haben an sich selbst, weil mich schön fühlt.
Dann muss ich nicht an mir herumschnitzen. Non devo
entdecken wir uns als gar
distruzione. Siamo dono di un grande donatore. Non accontentiamoci di un piccolo io, lasciamoci liberare. Fidiamoci della sua chiamata. Siamo più di noi stessi. Vi ringrazio per aver ascoltato e non vedo l'ora di sentire le vostre domande.
Grazie mille, professoressa Garfalkowicz. È stato davvero chiaro, davvero emozionante. Mi ha davvero commosso. Il fatto che saremo sempre più vivi nella strada alla ricerca del nostro io, se lo prendiamo seriamente, cercando la radice di noi stessi. Ci ha aperto un orizzonte ampio, ci ha raccontato molto della nostra cultura,
diese schwierige Auseinandersetzung zu illustrieren, die notwendigerweise oder sehr oft zumindest verbunden ist.
Ci ha aiutato a capire meglio la ricerca della nostra identità. E sono già arrivate diverse domande. Inizio con la prima, che si riferisce alla prima La prima domanda si riferisce alle fiabe che ha citato. Ha parlato dell'origine reale che si trova sotto il travestimento della presunta squattera. Questo mantello di pelliccia in senso figurato, questa brutta pelliccia, come quando ad esempio ci troviamo in brutte situazioni, siamo tristi, disperati, ma che cos'è questo regalo in noi che c'è sempre anche quando abbiamo su di noi questa pelliccia?
Die Frage haben Sie mir jetzt übermittelt, ne? Also das wird jetzt von Ihnen gestellt, ja.
La domanda mi era già arrivata.
Märchen haben ja eine Aussage, die wir nicht immer ganz schnell übersetzen können.
Le fiabe spesso non sono facili da interpretare. La domanda è spesso: si tratta di una fiaba, ma quindi? Però proprio in questo senso, attraverso la cultura, le culture, possiamo prendere fiabe da tutti i popoli, da Cina, da nordiche. In tutte queste fiabe c'è sempre qualcosa. Un trovatello da una casa alta, suprema. Abbiamo parlato due volte del buio, da dove veniamo e dove andremo. Questo buio possiamo averne paura, ma nelle favole ci insegnano che questo buio è in realtà qualcosa che spesso ci illumina nel nostro percorso. Abbiamo un vestito di seta, una collanina d'oro. Non sappiamo esattamente da dove veniamo, ma ci accompagna sempre qualcosa. Ci accompagna anche una benedizione. Non ce ne accorgiamo certe volte, ma in molte vite non c'è molto d'oro. Ci sono molte situazioni nella nostra vita in cui ci percepiamo piccoli, dubbiosi, non reali, regali. Questo è ovvio. Ma c'è solo un consiglio. Anche in queste esperienze negative, spesso non ci possiamo, non riusciamo a fidarci. Dobbiamo fidarci che la mano che ci ha formato nel buio e che ci ha portato alla vita.
Ja, wir haben ja nicht danach gefragt, wir sind ins Leben gestoßen worden. Aber die Hand hat mir eben auch Kleidung.
Questa mano ci ha dato anche dei vestiti.
Immerhin, dass ich bis jetzt gelebt habe.
Che fino adesso abbiamo vissuto. Forse non abbiamo ricevuto abbastanza amore, riconoscenza, non abbiamo trovato il giusto partner. Ma possiamo sempre avere la fiducia, sì, l'esperienza di non ricevere abbastanza, di non esserci sviluppati abbastanza, ma nella fiducia sono riuscita ad arrivare fino a qua e so che quello che mi ha creato, che fino adesso mi ha concesso di vivere, fino adesso mi ha concesso di vivere con un, in questo senso. Anche quando la vita è particolarmente difficile, c'è sempre la possibilità di condurci alla forza che ci ha portato alla vita. E non si tratta solo dei genitori, ovviamente i genitori mi hanno generato, cresciuto, ma non mi conoscevano, non mi hanno fatto, mi devono conoscere per tutta la mia vita. E io però ci sono qui, Qualcuno mi ha voluto.
Offensichtlich doch so ausgestattet, dass ich mein Leben leben kann.
Qualcuno mi ha permesso di vivere la mia vita.
In einer tiefen Niedergeschlagenheit kann das
in particolare in un momento di vita negativo aiuta a dire che mi fido di colui che mi ha dato la vita, anche se non lo conosco. Mi condurrà avanti nella mia vita, mi accompagna. Così come la catenina d'oro o il vestito del sole e delle stelle.
Voglio
anche dire
auch in Phasen der
questi pensieri
Ausgesetztheit gedacht habe. Und es kommt tatsächlich eine Art Echo zurück.
Anche quando
ich wiederhole mich, deswegen will ich jetzt nicht noch mehr sagen dazu.
Sto ripetendo, quindi non voglio più dire niente a riguardo.
E ci sono due domande vicine, quindi le leggo entrambe. Che consiglio dà a persone che non si vedono come doni di un donatore? Quale indizio si può dare loro? Seconda, persone che non hanno nessun accesso alla fede, come si può avvicinarli al fatto che veniamo da un grande donatore se non ne hanno fatto esperienza? È una grazia poterlo vivere? Grazie, bellissima domanda. Indizi nella quotidianità? Ce ne sono. Vorrei iniziare così. Forse qualcuno di voi conosce chi conosce le preghiere, chi non la conosce non importa, è solo per una citazione. La preghiera allo Spirito Santo dice: illuminami la luce dei sensi. C'è qualcosa nella nostra vita, una possibilità di orientarsi verso il fuori, con i sensi, oppure anche in forma spirituale, ma la luce che riceviamo passa inizialmente dai sensi. In tedesco la parola coincide con senso, anche in italiano. Se vogliamo sapere qual è il senso della vita, dobbiamo aprire gli occhi, le orecchie, la sense. È come il Medioevo diceva, sono le cinque porte per la realtà. Cinque sensi, cinque porte. E queste porte ci mostrano qualcosa che non abbiamo fatto noi. Una delle esperienze che possiamo fare sempre è svegliarci al mattino, lo dico in maniera molto semplice, e viviamo ancora. Alle volte uno si alza a fatica, certo, lo sappiamo, però c'è un momento in cui mi sono alzato e sono nuovamente fresco nei pensieri. Non viene dal caffè, non viene da quello che ho mangiato, ma uno si ritrova rimesso nella vita dopo il sonno. E così durante la giornata certamente mi capitano cose spiacevoli, ma anche molta bellezza. Prima ho citato Simone Weil, andava una grande filosofa, diceva che era andato in un treno, un scompartimento che puzzava, e lei guarda fuori dalla finestra e vede una collina e le vengono le lacrime per la bellezza che ha visto. Un treno di periferia, tutto, e però abbiamo gli occhi un po' atrofizzati, magari guardiamo il cellulare e non vediamo più niente, ma prima cosa è veramente usare i sensi per il senso. Molte cose ci capitano. Ho parlato della bellezza. È un tale passaggio verso l'alto. Alla presentazione ha detto che io insegno a Dresda e che lì ho sconosciuto l'impostazione socialista, per esempio anche nell'architettura, nelle sale brutte. Cosa significa insegnare in una sala, in una che puzza di amianto e che è piena di amianto, il soffitto è basso, dopo 2 ore manca l'aria? Cosa significa insegnare in una bella sala, in uno spazio che ha una grandezza persino più dello strato necessario, perché è bello, che mi spinge automaticamente verso l'alto, che mi ricorda che non sono interessato solo a ciò che è strettamente indispensabile per la sopravvivenza, e uscire da questa depressione, da questo abbattimento. Quindi usiamo i sensi, se possibile, non nel mondo virtuale col filtro della tecnica, ma nel vero mondo. E seconda cosa, cercare la bellezza, puntare sulla bellezza, anche quando pensate alla vostra casa. O conosco un uomo che ha detto: l'ordine dell'esistenza incomincia col fatto che l'uomo che ci si faccia a letto al mattino. È così, si comincia con una forma di ordine, sono segni, dobbiamo andare verso fuori. Questa tensione da fuori a dentro è molto importante. Sembra forse un po' poco, un po' banale, però credo. E la bellezza va attraverso l'ordine, e l'ordine attraverso la bellezza. Nell'educazione c'è la parola ducere, trascinare. Se cerco il senso in me stesso, è difficile. Ci viene incontro piuttosto. Parlare di cose legate alla fede con persone che non hanno fede non è semplice. Vi ricordo l'obiezione dei pagani, la parte davanti al tempio, il pronao, c'è in ogni tempio una parte dedicata a loro. Israel ha una certa attenzione per i pagani, ma chiaramente non sono iniziati. Ma siccome non erano adatti all'interno del tempio, avevano questo spazio davanti, questo cortile. Possiamo noi costruire questo cortile, non solo chi lo fa di professione, insegnanti, preti, madri, padri, per i figli. Cosa si fa quando si ha a che fare con colleghi? Bisogna costruire questo cortile davanti al tempio, in cui si parla senza secondi fini. Nel discorso religioso siamo molto delicati. Notiamo subito se qualcuno ci vuole condurre da una parte o dall'altra. E ancora più in fretta se ne accorgono persone che di solito non usano un linguaggio religioso. Quindi senza secondi fini significa imparare un modo di parlare. Si può anche migliorarsi, di raccontare della propria gioia, anche della propria sofferenza. Non le piccolezze, le menate quotidiane, ma parlare di un'esperienza, di come uno ha superato alcune difficoltà, in cui si è sperimentato qualcosa, di cui siamo anche in grado di parlare. Un aiuto da fuori, dall'alto, una parola. Può essere anche il verso di un salmo, sono così espressivi. E se uno non lo fa in maniera didattica, ma come una cosa che ha acceso la propria vita, che uno tira fuori ha trovato nella sua profondità e gli ha dato una risposta, allora sì. Non bisogna usare tanti congiuntivi o scusarsi più di tanto, ma semplicemente dire e so che ci aiuto, io sono stato aiutato. Posso darti una preghiera dalla propria convinzione. Si può. L'altro è ferito anche lui e quindi ascolta in modo diverso. In questo senso si può, senza essere insistenti, affermare anche con una certa sicurezza, certezza, non nel senso io la so più lunga di te, ma si può mostrare anche la certezza che lo Spirito Santo concede in questi momenti. Si possono incontrare persone nel loro dolore, nella loro crisi, anche nella loro felicità, anche lì uno è più sensibile. E quando c'è una possibilità così, quando si offre una possibilità, ci sono queste brecce in cui si può entrare con gioia, senza secondi fini, consolando. Grazie. La prossima domanda affronta il tema della bellezza, ma in una direzione un po' diversa. Lei ha descritto che l'uomo è l'unico essere che è consapevole di essere debole, vulnerabile e mortale, e quindi anche legata alla paura che la nostra persona è un niente, un caso e non un qualcuno. La domanda è come si può non soccombere a questa paura. Nella domanda del nostro io c'è un desiderio di eternità, di stima, di fiducia. Questo desiderio, questa dinamica interiore che trovo in me, c'entra questo con il superamento della paura o come avviene? Grazie. Avete ascoltato bene? La domanda è molto centrata, pertinente. Pensiamo di nuovo al punto, all'inizio. Abbiamo il problema solo noi, una mucca non ha il problema, non si chiede da dove viene. Sembra che abbia una vita più facile, ma noi sappiamo che un albero, un animale, una pietra non ha questa libertà, la bella libertà di anche di occuparsi di sé. Possiamo crescere noi, possiamo incontrare un amore, una pietra non può, però ha un prezzo. Quello di cui non ho parlato, ma adesso emerge in queste domande, l'oscurità, non solo quella buona da cui siamo stati chiamati, ma anche proprio il buio, il non riuscito, l'incompiuto. Il terzo capitolo della Genesi descrive esattamente questa caduta. L'ho solo accennato prima, ma di nuovo, la paura, perché la vita non è solo una passeggiata. Non solo abbiamo debolezze, abbiamo anche la debolezza nel modo in cui siamo proprio fatti, quello che la Chiesa chiama peccato originale. Io lo chiamo semplicemente con un'imperfezione, prima o tardi, prima o poi nella nostra vita, c'è una colpa che torna nella nostra coscienza, ci fa soffrire gli altri a maggior ragione. Fa parte della come fa parte della nostra equipaggiamento, la camicia di seta e la collanina d'oro, fa parte anche questa ferita. La paura è per la paura di essere destinati al nulla, e se no non avremmo paura. E per questo ci sono religioni che vedono una consolazione, che usciamo da questa confusione in un svanire, in un assimilarci e sparire nel tutto. Ma noi possiamo resistere, anche se la nostra nullità ce ne rendiamo conto, nello stesso tempo sentiamo anche un'altra cosa, un vero desiderio. Un desiderio che è, di cui parla la domanda, diventare diversi, non significa completamente diversi, ma finalmente liberare quello che c'è in me, di migliorarmi. Possiamo guardarla come quotidianamente. Molti ci guardiamo volentieri le favole che vanno a finire bene, come Cenerentola, uno nella cenere, nello schifo, e poi all'improvviso sposa un principe. È uno schema semplice. Eppure sono le grandi storie di successo. Non discuto il livello, ma questo sentire qualcosa che c'è dentro, qualcosa di noi che chiede compimento, che vuole andare alla luce, e la luce non è il nulla. Questa esperienza la si può ricordare, ogni tanto i bambini la tirano fuori, ma anche noi l'accenniamo. E vorrei dirvi una posizione mia.
Und je älter ich werde, desto weniger kümmert mich eigentlich erstaunlicherweise mein Aussehen. Ja, das ist früher viel wichtiger gewesen, wie man da auftritt. Und
io divento vecchia, più meno mi occupo, meno importante per me il mio come appaio. Molte delle cose che erano importanti diventano meno importanti con l'età. Lentamente scompare anche la paura. Probabilmente ho vissuto abbastanza a lungo per sapere che c'è la mano di chi mi accompagna. Mi avvicino all'oscurità, non so come sarà, ma ho molto meno paura di prima. Ecco, voglio dire, come rassicurazione. Aumentando l'esperienza, aumenta anche qualcosa che combatte questa paura. Grazie. Ho ancora due domande che
Sie hatten als erstes Missverständnis vom Ich-Sein den Ego-Trip.
Come primo malinteso che ha menzionato sull'essere io è stato l'ego-trip, invece dell'ego, che può portare alla solitudine. La parola, come il processo dell'ascolto si è contenuto nella parola stessa. L'appartenenza, un'altra parola che sentire suggerisce appunto l'appartenenza. È appartenere l'alternativa al viaggio dell'ego. Come posso determinare a cosa appartengo e a cosa voglio appartenere in modo da poter maturare?
Schön hinbringe, also oder jedenfalls, dass sich die Sache dann auch klärt.
Spero di riuscire a chiarificare l'ego trip.
Verstehen wir gut, das brauchen wir nicht deutlicher erklären.
Non è necessario spiegarlo più di tanto.
In meinem Studium mich mit dem Thema Tugend beschäftigen musste in der Philosophie, kam mir eine klassische Übersetzung und ich fand sie ganz hervorragend und heute finde ich sie ziemlich falsch.
Quando durante gli studi
wir haben eine Zeit lang sono occupata.
Abbiamo discusso a lungo
virtù.
Abbiamo parlato della virtù. Cosa vuol dire che sono virtuoso? Vuol dire appartenenza?
Falsch wird es da, wo in einer viel zu frühen Beschränkung auf mich selber vieles abgewehrt wird.
Cerco di
deutlich falschem und lügnerischem, also dazu gehört dann auch immer passt überhaupt zu mir, wen muss ich überhaupt.
Chi è che è giusto per me, chi è che devo rigettare, con chi devo avere un rapporto.
Dass man aus einem überbeschäftigten Leben
in una vita troppo occupata, sia per il lavoro o per la famiglia, spesso non si ha più tempo per capire. Ci sono cose che mi dicono cosa devo fare, la famiglia mi dice come devo essere, cosa devo fare. E succede che quando ho un'ora libera,
und es ist nicht selten eine Erfahrung, dass man in dieser sogenannten freien Stunde dann auch noch nicht ganz genau weiß, was man eigentlich tun soll.
Non so veramente cosa voglio fare.
Was man täte, wenn man jetzt einfach mal in die
freie Stunde würde. Sempre si sapesse cosa vorrei fare quando sono libero, ma
konkret heißt sie,
in concreto,
wenn ich in einem mir zuströmenden Leben, ich nehme auch durchaus noch mal das Überbordende, das eigentlich Überanstrengende.
Quando ho una vita molto piena, cerco di avere un tempo per me stesso libero, e però attraverso questo danneggio altri. Come se costruissi una casa intorno a me, rigettando gli altri. In questo modo il rapporto con gli altri deve diventare meno vicino.
Mich zulasse, als ich sie wieder brauche, aber aus dem eigentlich lebendigen Austausch wird dann so ein berechneter Austausch. Ich mache mal ein Beispiel.
Faccio un esempio.
Es geht um eine Mutter und das ist natürlich immer schwer zu bestimmen.
Una madre è lavoratrice e si occupa anche però molto del suo bambino.
Sagen wir 17:15 und
tra i 17:15 45, si occupa solo del bambino. Il bambino lo sa, è molto felice questo periodo di tempo solo con mamma, però quando il tempo è concluso il bambino deve andare a letto e il tempo è finito. La madre è convinta che funzioni molto bene questo, perché in questa ora disponibile sono davvero lì solo per te.
Damit ich dann gerade für dich da bin.
Però in qualche modo pretendo dal bambino che in quel periodo di tempo sia pronto per dedicarsi a me e che io mi dedichi a lui.
Es kann auch das Moment drin sein, natürlich habe ich jetzt keine Zeit für dich, aber ich freue mich, wenn es wieder klappt oder so.
Poi arriva il momento in cui dice adesso non ho tempo per te, però non vedo l'ora che sia il momento in cui posso dedicarmi a te.
Eine berechnete Form oder neigt zu einer Form, sich
si tende a decidere a priori cosa succederà, decidere un periodo di tempo determinato, organizzare una cosa, qualcosa di organizzato, freddo, appartenenza. Partenza vuol dire io ti ascolto, puoi venire sempre, sono sempre lì per te. Non possiamo organizzare così il nostro tempo, ma siamo sempre lì, siamo disponibili ad ascoltare sempre.
Wenn ich den anderen wirklich in seiner Freude erwische, die er mir gerade einfach sagen will, auch in seinem Leid.
Ed è così bello quando si può ascoltare uno nel momento in cui è lì per raccontarti qualcosa, che sia gioia o dolore.
Aber ich kann nicht einfach nur
Non posso semplicemente avere dei cassetti in cui metto una persona quando voglio io.
Nimm mich mir, Heilige Klaus. Ich glaube, wir verstehen ziemlich ursprünglich, was damit gemeint ist. Ich unterstelle das mal. Wenn wir nochmal ausgehen, dass wir aus Spannungen kommen,
se riprendiamo il fatto che
ascoltare il cuore del proprio cuore. Abbiamo parlato prima di desiderio, da una parte il desiderio di essere con noi, ma anche di appartenere a un altro. Questa è la tensione. Nel momento in cui qualcuno mi attira fuori da me, in cui sento il battito del suo cuore, è l'amore. L'amore è l'esperienza incredibile. Faccio un'immagine. Per i greci si chiamava stasi, stare. Non come la fermata adesso. È come adesso sto lì e vengo a prendere, ma i greci conoscono anche la parola estasi, dove il bus non si ferma più, inizia la foresta. E noi abbiamo tutti e due, vogliamo stare nella nostra casetta, ma anche aprirci al mondo. Come facciamo? L'amore è la maniera più meravigliosa, secondo frate Klaus. Vengo tirato fuori, entro in qualcosa che non conosco, nel bosco, qualcosa che non ho mai visto, ma in una forma bella, l'altro mi accompagna e mi riaccompagna a casa. Anzi, costruiamo una casa comune e quindi essere tirati fuori da se stessi. Anche adesso incomincio, come ha detto Agostino. Ora scopro in te me stesso. Nel volto dell'altro leggiamo chi siamo noi. Prendiamo un esempio della vita quotidiana. Siamo in un brutto cattivo umore, ci mettiamo un bel vestito, nuova cravatta, insomma per metterci un po' in tiro, ci guardiamo allo specchio e ora dico, ah, ho un bel aspetto, bene, ma mi credo? O sto mentendo a me stesso, ma se esco e un altro si ferma o mio marito mi guarda e dice wow, come stai bene, ha un significato completamente diverso se me lo dico io guardandomi allo specchio. Per questo tu dai, restituisci me a me stesso. L'altro mi dice chi sono, mi dice come sono bella. E questo è questi poli, questa dialettica fra Dio e me. Detto dall'altro punto di vista, anche quando mi sembra di essere piccolo, e spesso succede, non lo dico solo in generale, è proprio anche per me così, spesso non riusciamo a trovarci grandiosi, ma tu mi trovi bella. Tu vedi in me aspetti che io non vedo di me. Però sono un po' rinchiusa su me stesso, ma qualcuno mi vede, mi guarda. È una fiducia splendida. Un occhio riposa su di me, qualcuno mi trova bella. Torno sempre agli stessi pensieri, come vedete. Spero che non vi sembrino artificiali. Spero di no. Grazie per la domanda. Dalle domande non mi sembra. Non mi sembra che sia un problema se torniamo ai punti centrali, anzi è un approfondimento che desideriamo. Qualcuno sia... appoggia alla citazione di Agostino che ha appena ripetuto. Ora rincomincio. Si potrebbe anche dire qualcuno ha il coraggio di dire io, non perché non ha problemi, alla ricerca di sé, ma perché è disposto a cercare la verità e a affrontare i rischi sulla via della maturazione. E diceva che è un compito di tutta la vita.
Kommt letzten Endes dieser Mut, die Risiken einzugeben, dieser Mut, ich zu sagen, welche Voraussetzung brauche ich dafür?
Ja.
Che presupposti ci sono? La risposta più facile, la prima, è la vita mi spinge a questo. Un bambino non ha coraggio, è lì, c'è. E la capacità di imporsi, di piangere, di lamentarsi, te le insegna la vita. Abbiamo tutti un certo
lehrt. Das lernen wir nicht, das können wir. Wir haben auch eine bestimmte Form von Durchsetzung, sonst wären wir alle gar nicht da. Alle, die jetzt zuhören, gleichgültig wie alt
sind. Affermazione. A qualunque età.
Das ist eine große Mitgift. Und das
beruht ja nicht nur è un dono. E non è solo una questione di intelligenza o coraggio. La vita ci mette dentro questa spinta. Con l'aumentare dei compiti, poi con la scuola, poi con le amicizie, chi sta bene con me, ancora più difficile la ricerca del partner, è ancora peggio se uno non trova nessuno ma vorrebbe, ci sono tutte queste limitazioni, è lì veramente ci vuole coraggio. Di non rassegnare.
Heute eine Krankheitsdiagnose, die heißt Verbitterung. Die ist sehr schlimm. Verbitterung heißt.
C'è oggi una malattia che è l'amarezza. Io ho provato e adesso basta, non ne posso più. E può diventare veramente come una malattia. È proprio uno che chiude tutte le ali. Ci sono magari 2000 istruzioni, anche amici che cercano di tirarlo su e non si riesce più perché c'è stato un crollo dentro, interiore. Vabbè, questa è una malattia, però le nostre piccole cadute, posso dire solamente, non so se lo potete accettare, vediamo. C'è un grido dal profondo. C'è un grido che non è veramente neanche mio. Magari uno non ha la fede, ma c'è una profondità di noi che è grido. Alle volte anche essere oppressi è un grido. Simone Weil si è chiesta una volta perché le nostre preghiere vengono ascoltate così poco e lei risponde perché chiediamo poco, chiediamo questo o quello e non sono cose importanti. Ma il momento in cui tutto il nostro essere è solamente un grido, a questo grido Dio risponde. Anche in una profondità
lì
c'è qualcuno che ascolta questa difficoltà. Non sempre riusciamo a formularlo in parole, ma anche qui vi chiedo fiducia. Fidatevi se siete in questa fase. Quest'ultimo grido viene ascoltato. Ed è un orecchio che è in grado di portarci a un nuovo coraggio. Voglio richiamare l'immagine, noi, la nostra vita è come
Widerstand. Hinter jedem Baum kann ein Drache lauern und so fort. Es wird auch
di resistenza, ci possono essere pericoli dentro gli alberi, animali, ma se rimani fermo, quello sicuramente non va bene. Quella è la fine. E rinunciare a uscire, ad arrivare alla meta della foresta, è sicuramente la fine. Il nostro cammino è una camminata, superiamo i primi passaggi, qualche avventura, arriva un'altra, ma alla fine c'è una meta, desideriamo arrivare. Nel momento in cui ci addormentiamo o rinunciamo, o le ali o i piedi non ci portano più avanti, lì bisogna chiedere, chiamare. La nostra necessità deve diventare grido. Forse vi prometto troppo, ma è la grande esperienza di molti uomini. Un orecchio ascolta. E anche nella nostra mancanza di coraggio veniamo accolti. Sono sicura. È il vantaggio di diventare vecchi è che si diventa certi. E io ne sono certa. E che tutti questi fili diventano un tappeto bellissimo. Visto che parliamo di coraggio, è ottimo finché ce l'abbiamo, ma se lo perdiamo, non è finita. Piuttosto, in questo vuoto, in questo essere svuotati di forze, la fiducia può occupare il vuoto, che ci sia un'altra forza che ci porta, quando noi non ce la facciamo più noi. Una domanda legata a questa fiducia porta a un altro passo, cioè al riconoscimento di questa presenza che mi risponde, questa accettazione di sé, che era il titolo, non è uguale a riconoscere la presenza di un altro in me, nella mia vita? Questa è un'osservazione intelligente. La parola riconoscere è molto di moda. Abbiamo descrizioni sociologiche, delle materie umanistiche, ci sono malattie della psiche che sono dovute a mancanza di stima, di riconoscimento. E conosciamo, perché anche noi ci manca ogni tanto questa fiducia, uno fa il suo lavoro e tutto viene dato per scontato e si nota solo quando lo facciamo male. Questo spesso succede nella famiglia perché i compiti sono ben divisi, ma spesso la maggior parte del lavoro ricade sulla mamma, sulla donna di casa, e quindi il riconoscimento lo fa senz'altro, perché lo fa, perché la mamma, sì, va bene, al giorno della mamma gli si fa un regalo, dei fiori, cioccolatini, ma normalmente è un donarsi che di solito non viene visto, non viene riconosciuto nella sua profondità. E questo avviene anche per altre cose, un po' anche per il padre. Non vorrei adesso dare immagini unilaterali. C'è qualcosa del padre che non viene neanche riconosciuto abbastanza. Lui mette tutto il suo fare, il suo servizio, lo mette a disposizione della vita dei suoi figli. Si vede forse un po' meno rispetto alla mamma, ma c'è. E posso vederlo anche nei miei genitori. Hanno espresso.
Das hätte mehr sein können. Anerkennung ist.
Ma come posizione mi viene da dire poteva essere di più.
wie das im Italienischen sich übersetzen lässt, aber erkennen heißt ja immer noch in einer
bestimmten... accrescitivo di conoscere. In tedesco c'è questo gioco di parole, in italiano anche funziona. Conoscere, riconoscere. Riconoscere vuol dire trovare buono, che bello, ed entra un rapporto. Nel nostro tema, riconoscere che il rapporto con sé, la coscienza di sé, non rimane sempre una distanza. Posso riconoscermi guardandomi allo specchio, anche con criticamente, sono ancora in crisi, sono ancora... Ah, guarda, non mi va più bene il vestito, ho le scarpe sbagliate. Quindi mi riconosco e anche criticamente. Da quando passo da conoscermi a riconoscermi, c'è tutta una dignità ed esco da questa critica e vedo con gli occhi, gli stessi occhi, ma vedo qualcosa d'altro. E c'è una... È una bellissima domanda. Nel momento in cui do credito a me stesso, do credito a colui che mi fa, perché io non mi faccio da sola. È una cosa misteriosa. Il vero agnosticismo rimane un po' incastrato, perché quello che sono non l'ho fatto io, la mia crescita non l'ho realizzata io. Tutte le mie energie mi sono date innanzitutto, e quindi riconoscere i doni in me è già praticamente lo specchio di colui che me li ha dati. Da dove mi arriva questa forza? Da dove ho la mia crescita? Anche di maturare. E quindi nel rispecchiare la mia essenza ho anche uno sguardo su colui che mi ha fatto. Se io arrivo a considerarmi per il dono che ho, è difficile non arrivare a colui che lo dà e non riconoscere colui che lo dà. Favre, un grande pensatore francese, ha detto una volta in un colloquio: non credo in Dio, lo vedo. L'ho trovato affascinante. Non credo, ma lo vedo. Devo solo aprire gli occhi. In questo mondo che pulla, che si muove, niente di tutto questo l'ho fatto io. Ma riconosciamo il donatore mentre riconosciamo noi stessi. Altre domande?
Quindi altre domande si riferiscono allo sviluppo della nostra società, in particolare rispetto alla legge del terzo sesso e del bambino con 5 genitori, appunto la missione del terzo sesso come la nuova legge dello Stato civile. Ha detto che per la prima volta questa legge si basa su una percezione soggettiva e non su fatti. Come un sentimento con la realtà. Quali sono i fattori che... che rendono così vulnerabile la nostra epoca. Volevo già chiedere prima, sto parlando troppo, posso anche ridurre le mie risposte. Abbiamo ancora 15 minuti. Cerco di essere più concisa. I 5 genitori, il terzo genere, un tema molto delicato. E voglio differenziare. Possiamo discutere di queste cose solo perché viviamo in un mondo che in cui la medicina ci permette di modificare certe cose nel nostro corpo. La scienza e la tecnologia medica sono in grado di generare esseri umani, ma non siamo in grado di generare ovuli o spermatozoi. Il concepimento è un procedimento naturale. Anche i bambini generati in laboratorio vengono generati da prodotti naturali. Ma la tecnica, queste possibilità, ci convincono che potremmo determinare il nostro corpo e prendere possesso. In senso filosofico non è una cosa sensata, anche se viviamo in un transumanismo tra robot e macchine. I pezzi di cui abbiamo bisogno della nostra genetica non sono fatti da noi. Non dobbiamo neanche discutere se è permesso o no. Ma in questa epoca siamo a confronto con dei rischi di questi processi che non migliorano la natura, ma che il terzo genere, voglio differenziare, non è neutrale. Non possiamo considerare un terzo genere come neutrale. Un uomo, geneticamente siamo XX o XY a livello cromosomico. Conosciamo anche altre differenze come XXY. Ogni volta che c'è un Y nel nostro DNA, si tratta di un uomo. Ma non esiste una posizione neutrale. Però sappiamo che esistono persone che non si sentono di appartenere a nessuno dei due sessi generi. Dobbiamo considerare questa esperienza la sua profondità. Oggi sappiamo che ci sono persone che già da bambini non sapevano se fossero maschi o femmine. Non sono stati convinti dai genitori, specialmente è così. È parte di uno sviluppo psicologico. Non voglio dire niente riguardo un medico, è stata di un'osservazione. Di considerare quante persone hanno questo problema, ma non vuol dire che sono un terzo sesso, non esiste un terzo sesso. L'aspetto cromosomico è chiaro. Se però nella società dichiariamo che esiste un terzo sesso, stiamo facendo un passo che è compromettente. Stiamo considerando sensazioni a livello legale, con conseguenze legali. È un passo difficile. Sensazioni sono soggettive. Legge e diritto sono regole che valgono per tutti. Ci sono eccezioni, Ma una legge non può partire da un'individualità. A livello medico questo terzo sesso non si trova, quindi è difficile fare una legge a riguardo. Presumo che quello che ci aspetta saranno ancora più cose di questo genere. Sono molti uomini che si trovano in questo processo di definizione di se stessi. È un passo difficile considerare questo mondo delle sensazioni come una cosa non soggettiva, perché non ha un limite. Se lasciamo che le sensazioni generino categorie, ne verranno sempre fuori di nuove. Su internet ci sono 64 sessi.
Aber wenn wir über die Gefühligkeit gehen, könnten wir natürlich immer sagen, wir können jetzt 64 Geschlechter.
Ma se parliamo solo di sensazioni, ovviamente possiamo manifestare anche 64 sessi generi. La domanda è: sensazioni o realtà? Non so se riesco a rispondere a questa domanda velocemente. L'uomo e la natura sono sempre insieme. Attraverso i sensi reagiamo alla natura, che ci permettono di comunicare con l'esterno. Naturalmente con questi sensi influiamo anche la natura. Sensazioni diventano creatività.
Gefühl hat insofern seine, nicht nur seine Berechtigung, es ist ja auch da, hat insofern seine Konstruktivität.
Als Sensazione costruttiva. Arbeitet.
Der Augenblick aber, wenn es die Bausteine schon zu schaffen versucht, also wenn es einfach hin leugnet, wenn es einfach hin ausblendet, dass Wirklichkeit auch Widerstand heißt, Wirklichkeit auch etwas ist, was
in realtà qualcosa anche che mi dà una regola, anche qualcosa con cui mi scontro, ma non posso mandarla via. Di conseguenza, la situazione ci conduce in una situazione irreale.
In der Regel auf eine Antwort schon stößt, und zwar eine strukturierte, geordnete und widerständige Antwort, die Wirklichkeit heißt. Und damit darin.
La mia sensazione individuale va sempre a scontrarsi con la realtà. Posso procreare.
Nun so leugne, dass ich mein eigenes Gefühl über die Wirklichkeit stelle. Also wirklich über das, was.
Ma se la mia sensazione si va a mettere sopra la realtà.
Geordnetheit, Widerstand.
Si scontra con essa.
In diesem Augenblick provoziere ich natürlich auch einen Widerstand, der auf irgendeine Weise mal auf mich zurückschlägt.
In qualche modo questo confronto mi ritorna indietro. La mia sensazione diventa esagerata, fantastica.
Borderline Probleme.
Con questo si arriva a problemi tipo borderline.
Die wir nicht mehr abstimmen können mit unserem eigenen Dasein, sondern immer glauben, dass wir in einer.
Delle cose che non riusciamo più a controllare con il nostro essere, è come se fossimo in prigione.
Oder die umgekehrte Möglichkeit einer Matrix, also einer hochfliegenden, alle Hindernisse eigentlich völlig nicht mehr sehenden.
Oppure possiamo vivere in un modo in cui non vediamo più gli ostacoli. Volandoci sopra, alla fine Recepitiamo. Dobbiamo sempre controllare e confrontarci con la realtà che incontriamo. Perché prima o poi ci confrontiamo con i sentimenti degli altri.
Mittelpunkt ihrer Welt fühlende Personen aufeinandertreffen, dann kann das nur in eine ganz bestimmte, ja, große ja, Enttäuschung gehen.
Sarebbe solo una grande delusione.
Die Wirklichkeit enttäuscht uns. Das heißt, sie
nimmt la realtà ci delude.
Das ist gut. Es ist gut. Es ist gut, dass wir nicht mit uns allein sind. Es ist gut.
È bene che non siamo soli, che siamo in un mondo, una realtà con cui ci scontriamo.
Grazie. L'ultima domanda, ormai l'ora è un po' tarda. Cosa bisogna fare?
Ci sono due parti. Und welche Verantwortung
cosa significano le sue riflessioni?
Ich mich als Geschenk begreife, wenn ich mich in dieser Beziehung zu meinem Schöpfer sehe.
Se mi vedo come un dono, è mio compito risvegliare sempre la coscienza di un donatore. Bellissimo, sono contenta. Le domande vengono così dirette, così belle. Educazione. Posso riportare i tre poli dell'educazione? Il primo, crescere da fuori a dentro, dal noi all'io. Qui abbiamo un grande compito. Siamo un noi. Immagino che nessuno di noi siano bambini, quindi il primo compito che ho incontrando un altro io, non lo devo solo mantenere in vita, dargli calore, cibo, ma affidargli qualcosa, consegnargli qualcosa, che lo amiamo. E parlo della famiglia, proprio quello che chiamiamo riconoscimento. La gioia di una giovane vita, infondergli coraggio. Sono in una fase in cui studentesse, soprattutto studentesse, mi chiedono che io così formo. Il compito è comunicare che sono sulla strada giusta, passare conoscenze e anche con una certa distanza dare dei consigli dal noi all'io. Il secondo, tirare dal dentro, dall'interiorità a sopra. Questa tensione dal dentro all'alto, quello di cui abbiamo parlato oggi, della dimensione dell'alto, non è un'autosuggestione. La religione non è inventata, questa è una scemenza che si dice. La religione è il linguaggio di quello che orienta il nostro essere verso l'alto. Ci sono tante risposte, perché siamo un po' insicuri, ma una che dobbiamo assolutamente comunicare, tutto quello che ci innalza, quello che ci tiene in vita, che ci risalva dall'assenza di idee di cosa fare. C'è la bellezza nell'arte. Dobbiamo aprire gli occhi, i nostri e anche quelli degli altri, chiaramente. Si può aprire quelli degli altri se lo facciamo con i nostri. Parlare di musica, di arte. La nostra vita è così incastrata, è così limitata anche dal mondo virtuale. Parlarne, aprire gli occhi, educare. Con i bambini è facile. Con coetanei si può fare, però vogliamo passare qualcosa alla generazione successiva. E allora vorrei aggiungere che dobbiamo anche farci tirare noi stessi. Un fuoco accende se prima di tutto brucia lui. Se ho capito cos'è Mozart, se io sento cos'è Mozart, se l'ho, allora posso parlare dei suoi concerti per pianoforte anche senza essere un musicista. Parlo di Thomas Mann perché mi piace molto. Se penso le storie di Giuseppe e i suoi fratelli, che vi raccomando, tra l'altro, e anche se non è religioso, porta a qualcosa di più grande. Queste tre poli, queste tre tensioni, ce le ho tutte e tre. Confidare ad altri quello che per me è un valore. E l'altro era la via da me a me. Vedermi come dono è un compito, sì. E con questo vorrei concludere. La gratitudine è un'espressione del riconoscere il dono. Essere grato è riconoscere. Io non ho fatto tutto. Ho magari rovinato tante cose, certe cose avrei fatto meglio non farle. Non dico in generale, proprio anche nella mia storia, ma sono grata. So che colui che mi ha fatto mi ha voluto e mi ha tirato fuori, mi ha fatto camminare nella foresta, mi ha svegliato.
Große Dankbarkeit.
Fine delle mie forze. Quindi una grande gratitudine. E ringraziare è sempre anche pensare, un gioco di parole, danken, denken. Nel momento in cui sono grato, grata, penso a tante cose. Non è un modo di dire, per esempio, ringrazio voi per aver pensato con me questa sera e vi auguro molta gioia nel vostro cammino. Grazie, professoressa Falkowitz, è stato un grande aiuto, una grande ricchezza, una grande apertura. Non riesco a fare altro che ringraziarla che ha passato questa serata con noi. Purtroppo dobbiamo chiudere. Sarebbe bellissimo continuare il dialogo, ma la serata a un certo punto deve essere conclusa. Ringrazio lei. Ringrazio quelli che hanno contribuito alla riuscita della serata, i traduttori, il team tecnico, con tutti quelli che hanno coordinato la conferenza. Grazie per il vostro impegno e settimana prossima ci sarà una continuazione, giovedì 25 novembre alle 8. La giornalista Costanza Miriano parlerà della domanda: a chi voglio obbedire io? Signora Miriano lavora a Roma per Rai Vaticano e Avvenire. Vi invito a questa serata. Siete benvenuti. Saremmo contenti di avervi con noi settimana prossima. Vorrei anche ricordarvi una pubblicazione recente che si intitola L'amore che desideriamo e riguarda la teologia del corpo di San Giovanni Paolo II con una prefazione del Cardinal Scola. Il libro è un'introduzione breve nella catechesi del Giovanni Paolo II sull'amore coniugale e contiene il testo in 5 lingue: tedesco, italiano, inglese, spagnolo e francese. E rende conto anche della internazionalità delle persone che ci seguono. Per altre informazioni le trovate sul sito begegnungverbindet.de. In conclusione, Se vi è piaciuta la serata e se volete sostenere il nostro lavoro, potete fare una donazione alle coordinate bancarie che vedete sullo schermo. E sono presenti anche sul sito. Infine, grazie, buonanotte, a settimana prossima.